Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo un tema generale, l'Impero Romano Cristiano, è un po' il titolo che diamo a questo tema, e andiamo ad affrontare, ad alludere con questo titolo, ha un lungo arco storico, quello che va dal 313 al 476, il lungo periodo quindi che vede coesistere da un lato ancora l'entità statuale romana, quindi l'impero romano ormai sempre più in difficoltà, sempre più in crisi, ma ancora in esercizio. E di fatto un impero romano che successivamente all'editto di Costantino è però avviato a una profonda cristianizzazione. Si può quindi chiamare impero romano cristiano. Nel 476 finisce l'impero romano con la deposizione di Romolo Augustolo e c'è quindi l'avvento del Medioevo, ossia l'avvento di un'altra stagione storica che avrà dei dinamismi, diciamo così, diversi. Dunque, dal 313 al 476 possiamo parlare di impero romano cristiano, mentre per il periodo precedente avevamo ancora un impero romano pagano, per cui la Chiesa per 3 secoli è collocata all'interno dell'impero romano pagano. E per quasi 2 secoli, 1 secolo e mezzo, vive invece l'esperienza di un impero romano che però si lascia permeare, sia pur gradatamente, dalla fede cristiana. L'impero romano cristiano è molto importante come età, come fase storica, in quanto, diciamo, si stabilizzano durante questa stagione una serie di elementi che poi accompagneranno tutta la storia della Chiesa. In un certo senso è in questa prima fase che vengono messi a punto una serie di elementi sociali, giuridici, culturali che non cesseranno di manifestarsi poi per tutta la storia della Chiesa. Nell'inizio era chiuso spesso il tutto, era chiuso in nuce, in germe il tutto. E quindi capire bene questo primo regno, questo primo stato di fatto aperto alla cristianità, alla fede cristiana, aperto alla Chiesa, è molto importante. L'impero romano pagano aveva avuto dei dinamismi in un certo senso eccezionali, cioè la persecuzione. Roma si scaglia con tutta la sua forza immensa contro la nascente Chiesa cristiana e con la violenza, con la persecuzione, con le leggi più inique, con la uccisione di milioni di cristiani, cerca di sradicare la Chiesa stessa, di farla per così dire scomparire e fallisce in questo sforzo. Quindi durante l'impero romano pagano noi vediamo un grande miracolo storico, perché di fatto è un miracolo, cioè la diffusione della Chiesa fino a raggiungere la metà della popolazione dell'impero romano, nonostante le persecuzioni durissime che appunto incontra. Ma la eccezionalità dello stato di persecuzione, la anche eccezionalità dei doni dello Spirito Santo, dell'assistenza divina ai martiri, ai papi di quest'età, ai vescovi, ai sacerdoti, ai semplici fedeli che ricevevano oggettivamente grazie straordinarie, proporzionate alla durezza, all'amarezza dei tempi, ebbene questa età è troppo particolare per diciamo, dare una serie di elementi che possono prodursi solo a partire dal riconoscimento di Costantino della liceità del culto cristiano. Ebbene, due cose vanno capite bene di questa età che va ad iniziare. La prima è la cristianizzazione della società che la Chiesa produce, quindi quel connubio fra Chiesa e Stato che dà vita alla cosiddetta Chiesa costantiniana o a un modello di Chiesa costantiniana. Lo Stato, e in particolare l'imperatore, riconosce il cristianesimo, si converte lentamente al cristianesimo, ma questo connubio, questo intreccio fra lo Stato e la Chiesa, se ha moltissimi aspetti positivi che pian piano vedremo, racchiude anche delle zone d'ombra, racchiude anche dei pericoli. Secondo elemento è la socializzazione della Chiesa. Quindi se da un lato abbiamo la cristianizzazione della società, dall'altro abbiamo la socializzazione della Chiesa. Sono categorie messe a punto da Monsignor Benigni nella sua storia sociale della Chiesa, che stiamo in questa fase su questo tema seguendo. Con socializzazione della Chiesa si intende quella profonda osmosi di usi e costumi che la Chiesa e i popoli cristianizzati in larga misura si scambiano. La Chiesa, cioè, non solo non rifiuta di assumere molti degli elementi che trova nel mondo pagano in cui si insedia, ma appunto li assume e li trasfigura, li trasforma, come vedremo, ma al tempo stesso cede moltissimi elementi di progresso e di novità alla società che cristianizza, trasformandola in modo molto profondo. Questo modello, il modello che qualcuno oggi e in generale i modernisti già in passato deplorano e attaccano, usando l'espressione Chiesa costantiniana come se fosse una colpa o qualcosa di vergognoso che ha attraversato la storia della Chiesa, mentre invece non solo non c'è nulla di male, ma c'è molto di bene in questo modello. Ebbene, questo modello, il modello di Chiesa costantiniana, è molto importante perché viene forgiato durante l'impero romano cristiano, entro il 476 d.C., ma si può dire che in un certo senso dura, con molte modifiche e in un'evoluzione anche profonda, ma come sostanza dura fino al 1789, cioè fino alla rivoluzione francese e alla catastrofe che a essa è seguita in tutta Europa. Quindi una lunghissima stagione storica, una stagione storica di quasi 1500 anni che va oltre il Medioevo, sia perché parte prima dell'avvento del Medioevo, quando ancora c'è l'impero romano, sia perché di fatto si prolunga oltre la fine formale del Medioevo, in genere stabilita con il 1492 o col 1453, la data della caduta di Bisanzio, perché si prolunga per tutta l'età moderna, per tutto il Settecento, fino alla data fatidica dello scoppio della Rivoluzione francese. Siamo dunque di fronte a un modello che sorge con Costantino e con l'impero romano cristiano, ma si prolunga fino alla Rivoluzione francese. E capirlo si può dire che è capire la storia stessa della Chiesa nel suo fondamento, nella sua struttura profonda, nel suo tempo geografico, per dirla con Brodello, ovvero in quel tempo immobile, quel tempo profondo di strutture quasi immobili che non si modificano dietro il modificarsi della facciata e della superficie degli avvenimenti storici che turbinosamente si succedono. È importante quindi, nelle cose che diremo questa sera e anche, quest'oggi e anche le prossime puntate, capire che qui dobbiamo staccarci da uno sguardo che si focalizza troppo sull'evento puntuale, sull'episodio, sulla data. Qui siamo di fronte a un tentativo che faremo in larga parte seguendo Monsignor Benigni di afferrare la struttura profonda di quasi 1500 anni di storia della Chiesa. Partiamo con un primo elemento, che vi sembrerà banale, ma non lo è per nulla. Con l'editto di Milano inizia ad affermarsi non una qualsiasi altra religione pagana, una delle tante che Roma aveva già molte volte accettato e incorporato nel suo pantheon. Non si afferma cioè un qualche dio esotico, fantasioso, unito a qualche confraternita e a qualche azione liturgica più o meno innovativa. A questo si riducevano le tante sette religiose che proliferavano durante l'impero. Pensiamo al culto di Mitra con la sua liturgia, o ai misteri, o a moltissime altre pratiche che appunto si erano pian piano diffuse. Non si afferma una religione qualsiasi, ma si afferma una religione che non può affermarsi senza promuovere una riforma morale intensissima, profondissima, di tutta la vita individuale e sociale. La religione cristiana non è una religione formale, una religione dell'esteriorità, o come l'Islam, una religione della umma, della comunità, che si risolve nella partecipazione agli atti pubblici di culto e a momenti rigidamente, formalisticamente stabiliti di preghiera o pellegrinaggio. Non è una religione, cioè, come praticamente tutte le altre, disarticolata rispetto alla vita anteriore, priva di rapporto con la vita anteriore, ma è una religione che va a radicarsi essenzialmente in una concezione dell'uomo come persona e della persona come fondata sulla sua interiorità, sulla sua anima spirituale immortale, che in un rapporto originario e profondissimo con Dio stesso e che deve essere in questo rapporto con Dio. Stante questa sua natura, natura che può avere solo l'unica religione vera, è evidente, è chiaro che il cristianesimo non può imporsi, non può affermarsi se non in senso buono, in modo integrale e totalitario, coinvolgendo cioè la totalità della società e del mondo in cui va appunto ad incarnarsi, nonché tutti gli aspetti della vita. Le religioni pagane potevano non solo coesistere una accanto all'altra in un sostanziale politeismo di per sé illogico, ma anche a livello individuale affiancarsi, accostarsi alla vita della persona, del pagano, senza in fondo trasformarla, senza in fondo modificarla in profondità, proprio perché religioni dell'esteriorità, religioni formalistiche, rituali, ma prive di una carica spirituale e morale anche solo lontanamente paragonabile a quella del cristianesimo. Dunque, diritto, economia, arti, studio, cultura, costumi, letteratura, tutto viene investito dalla religione cristiana. Tutto viene trasfigurato, non cancellato, non impedito d'essere, anzi, ma trasfigurato dall'interno, in profondità, come da un lievito nuovo, viene fatto fermentare il tutto sociale, in tutti i suoi aspetti, dall'economia al diritto, alla famiglia, agli usi e ai costumi più sottili, al modo di vestire, e tutto, sia pure in modo, diciamo così, impercettibile e in un certo senso molto lento, graduale, ma tutto viene trasfigurato e deve essere trasfigurato da questa rivelazione straordinaria che Dio fa all'uomo e da questo annuncio meraviglioso che la salvezza appunto è possibile in Cristo, da questa speranza di salvezza che in Cristo si attua e si manifesta come possibile. Ma da quanto abbiamo detto segue che vengono a scontrarsi due mentalità. Mentalità in un certo senso opposte all'inizio, la mentalità cristiana e la mentalità appunto romana. La mentalità della Chiesa è una mentalità, con mentalità qua intendiamo dire la mens, cioè lo sguardo, il modo con cui la Chiesa guarda le cose. La mentalità della Chiesa è una mentalità che viene definita come sintetica e ascendente. Chiariamo i due termini, questa espressione. Sintetica perché la Chiesa, differente dai culti pagani, tende a unificare tutto attorno alla fede. Non si accontenta di, ad esempio, avere il cristiano che è cristiano in quanto va in chiesa, mentre è in chiesa, non curandosi della totalità della sua vita al di fuori della chiesa, lavoro, costumi, morale, famiglia, diritto, ma esige per intima necessità che la totalità della persona e della vita, e quindi anche della società, si unifichino in profondità attorno alla fede, attorno alla dottrina di salvezza, attorno in ultima istanza a nostro Signore Gesù Cristo. Questo significa mentalità sintetica. Poche forze, e direi nessuna forza nella storia, ha saputo, diciamo, mostrare una capacità così profonda, così radicale di unificazione sintetica di tutti gli aspetti della vita attorno appunto a Dio, attorno a Dio. Ma oltre ad essere sintetica è ascendente, cioè è volta, orientata questa mentalità, questa mens della Chiesa e dell'uomo di Chiesa, ma anche del semplice cristiano, è una mens volta a volgere questo tutto che è stato unificato verticalmente verso Dio. Quindi non solo tutto deve essere unificato, ma tutto deve essere unificato per volgerlo poi verso Dio, per elevarlo a Dio, per offrirlo in un certo senso a Dio. E badate, anche Roma ha una mentalità sintetica, in un certo senso ogni civiltà ha una mentalità sintetica, ma a differenza del cristianesimo, questa sintesi non è ascendente, non è una sintesi che vuole raccogliere tutto e volgerlo poi verso Dio e verso un Dio trascendente, ma in ultima istanza il tutto sociale è raccolto, sì, ma è volto poi verso lo Stato, verso questo nuovo Moloch, questo Dio terreno che di fatto è appunto il vero Dio, fra virgolette, del mondo pagano imperiale, tanto che gli stessi cristiani non sono perseguitati tanto in quanto cristiani, in quanto credono in Cristo. Non è quella la vera colpa, ma la vera colpa è che non adorano, non venerano l'imperatore, non venerano, cioè, simbolicamente, lo Stato stesso come vero Dio al di sopra di tutti gli dèi. E dunque, mentalità sintetica e ascendente. Vi è dunque una mobilitazione, una spiritualizzazione di tutto. Tutto deve essere illuminato, anche il gesto più piccolo, anche l'attività apparentemente più quotidiana, può e deve essere trasfigurata, illuminata dalla fede stessa. E pensate, per fare un esempio, se volete, banalissimo, un padre che benedice il cibo prima del pranzo. Ecco la sintesi ed ecco la ascensione. Sintesi perché anche il cibo, il desco familiare è unificato attorno alla fede. Ascendente perché questa benedizione obbliga tutti a ricordarsi di Dio prima di iniziare a mangiare, e la stessa cosa vale per il ringraziamento alla fine del pranzo. Ecco un esempio, se volete, molto spicciolo di mentalità sintetica e ascendente. Ma attenzione, questa mentalità della Chiesa è una mentalità sì sintetica, ma non una sintesi che annulla le differenze. Semmai la Chiesa più si afferma, e man mano si afferma, coordina, federa, unisce popoli, usi, costumi, tradizioni diverse, stati diversi, attorno alla fede, senza sopprimere i popoli che entrano in lei. Non sopprime affatto questi popoli, anzi abbiamo molti esempi, uno fra i tanti, la grande diversità di tradizioni monastiche, la grande diversità di usi liturgici, con alcuni grandi usi liturgici molto autonomi rispetto a quello romano, che si afferma come predominante solo molto tardi. C'è cioè quella che oggi viene chiamata a volte in modo in realtà distorto inculturazione della fede. Il termine anticamente non era questo, ma il concetto in un certo senso sì. La Chiesa viene incultura la fede, cioè la porta a essere colta dal popolo verso il quale si volge, rispettando quanto più possibile tutto ciò che può essere rispettato del passato e delle tradizioni di quel popolo. La Chiesa non è una forza rivoluzionaria che si pensa come vera e come capace di successo solo nella misura in cui farà tabula rasa e distruggerà tutto ciò che c'era prima di lei. Al contrario, è proprio per essenza tradizionalista, cioè custodisce e conserva tutto ciò che può essere custodito e conservato. In base un po' al motto paolino, vagliate tutto, trattenete ciò che è buono. Abbiamo molti esempi di questa capacità di rispettare il passato pagano che trova prima di sé, per esempio le basiliche paleocristiane che spessissimo sorgono sfruttando edifici e luoghi cultuali precristiani che vengono di fatto modificati, migliorati e resi grandi basiliche senza distruggerli, senza eliminarli rispetto all'uso appunto che avevano prima. Ma si può a questo punto parlare di quello che a buon diritto chiamiamo imperialismo sociale cristiano. Imperialismo perché appunto la Chiesa mira a conquistare tutto, il tutto della società che entra in lei, il tutto del popolo che entra in lei, mira a conquistarlo radicalmente, nella sua totalità, sia diciamo spaziale, estensiva, sia intensiva, cioè nella profondità della sua cultura e della sua vita spirituale. E vi è però un'osmosi in questo processo. Se da un lato la Chiesa è portatrice di questo imperialismo sociale cristiano, dall'altro anche la Chiesa riceve quasi per osmosi moltissimi elementi dal popolo pagano che conquista: parole, gesti liturgici, aspetti della liturgia vengono presi spesso di peso dal mondo romano. Pensate a parole come pontifex, come episcopus, sono di fatto termini già presenti nella religione pagana che la Chiesa cristiana adotta senza nessuna paura, perché sono le parole più opportune in quel momento per indicare certi ruoli. Ma ciò che le importa infatti non è tanto che sia cancellato il passato e artificialmente nascano costumi nuovi in senso assoluto. La Chiesa importa soprattutto che il mondo circostante romano, in cui prende piede, in cui si diffonde, di fatto acquisisca lo spirito cristiano. Quindi c'è una immensa sapienza in questo modo di operare della Chiesa, che rispetta tutto ciò che può rispettare degli usi e dei costumi che trova in un popolo pagano, mentre lo cristianizza, lo evangelizza, purché di fatto tutto venga, anche tutto ciò che è conservato, venga profondamente pervaso di un autentico spirito cristiano. Ecco, questa capacità, questa che abbiamo chiamato mentalità sintetica ascendente e che abbiamo chiamato imperialismo sociale cristiano, mostra una singolare analogia con l'impero romano, perché se Roma in fondo, da quando rinuncia alle persecuzioni e accetta il cristianesimo, si presta così bene, quasi naturalmente, a essere cristianizzata, beh, ciò è dovuto proprio anche al fatto che vi sono profonde analogie fra l'imperialismo cristiano e l'imperialismo romano. Anche Roma ha avuto questa capacità di federare popoli e nazioni diverse, unificandole in un profondo rispetto delle loro diversità, delle loro tradizioni, dei loro costumi. Avevo una capacità, un'abilità anche giuridica senza eguali, senza precedenti, nel riuscire a normare e a rendere armoniose in qualche modo le molte differenze che abitavano l'impero. E dunque fra l'imperialismo romano e l'imperialismo spirituale cristiano vi sono forti elementi, diciamo, di analogia. Ecco la facilità con cui in fondo Roma accoglie la fede. E dicevo, la Chiesa in questa sua osmosi profonda e vivificatrice col mondo che va a convertire, tutto ciò che può prendere, dicevamo, lo prende. Per esempio, prende larga parte del diritto romano e lo incorpora nel diritto canonico. Se a noi è giunto, a volte la lettera, a volte lo spirito, insieme alla lettera del diritto romano, moltissimo di questo fatto è dovuto all'enorme sforzo compiuto dalla Chiesa di mettere a punto il diritto canonico a partire da un profondo rispetto per le parti migliori, gli elementi migliori del diritto romano, che vengono adattate alle nuove esigenze della Chiesa e del diritto canonico. Tutto ciò che viene di buono viene preso e immesso nel mondo cristiano o nel diritto canonico. E questo, se questo è l'atto del prendere, ecco cosa prende la Chiesa da Roma, vi è però al contempo un dare, ovvero mentre riceve moltissime forme dal mondo pagano, a volte per esempio gli abiti liturgici sono ripresi dal mondo pagano, dal mondo comunque precedente all'impero cristiano. Al tempo stesso cristianizza e modera con la carità tutto ciò che è troppo aspro della cultura e del diritto romano e lo migliora proprio con la profonda umanità nuova che sa infondere in queste leggi. Tutto viene quindi trasfigurato, illuminato essenzialmente dalla carità, la carità che è il cuore, l'essenza della vita cristiana e del cristianesimo, la carità senza la quale a nulla valgono scienza, sapienza, potenza e qualunque altra dote umana. Questa carità, la legge d'amore che lega l'uomo a Dio e l'uomo ai suoi fratelli, è la forza segreta, invisibile, di cui i libri di storia non parlano molto, evidentemente, ma è la vera grande forza che di fatto permette di trasfigurare tutti gli elementi migliori della società pagana. E vi è un elemento a questo punto, stiamo per andare a concludere, mancano pochi momenti, ma ne approfittiamo per un'ultima osservazione, ovvero in questo scambio, in questa osmosi, in questa inculturazione del cristianesimo nel mondo costantiniano, nell'impero romano-cristiano, non ci sono solo luci, ovviamente ci sono anche ombre. E queste ombre sono così profonde che in un certo senso ci saranno sempre, ci saranno fino alla Rivoluzione francese, che segnerà una fine, la fine di un mondo, non solo in Francia, ma in tutto il mondo europeo, appunto la fine della Chiesa costantiniana, e segnerà l'inizio di un'età di tempeste terribile, cioè dell'età contemporanea. Ma questo elemento, questa prima ombra che è importante mettere in luce, e con ciò appunto chiuderemo la puntata, è quello che potremmo chiamare la tendenza al cesaropapismo degli imperatori e dei sovrani cattolici, cristiani. Di fatto avremo una piaga costante, che non cessa di rimanere aperta, anche se ora sanguina di più, ora meno. E questa piaga è appunto la tendenza, in un certo senso incontrollabile, irrefrenabile, perché c'è già in Costantino, da parte del potere politico, di assoggettare a sé la Chiesa. Se vogliamo esprimerlo semplicemente, questa è forse l'espressione più chiara sforzo, cioè del potere politico, di accomodare le cose in modo tale che la presenza della Chiesa nel suo regno non sia eccessivamente indipendente o eccessivamente potente. E questo cesaropapismo vedremo che è in un certo senso la fonte della maggior parte dei problemi che la Chiesa affronterà già sotto Costantino, perché Costantino è un grandissimo sovrano, ha avuto un ruolo provvidenziale altissimo, ma non dimentichiamo che appunto già sotto di lui vi è una non piccola confusione fra appunto i confini del potere politico e la libera azione della Chiesa. E la Chiesa avrà da soffrire per tutta la storia, ora più, ora meno intensamente, di questa volontà dei sovrani di piegare la Chiesa stessa ai suoi disegni, ai suoi bisogni, alle sue strategie. Con questo io chiuderei la puntata di oggi. Ringrazio tutti gli ascoltatori per aver seguito questa trasmissione curata dalle suore francescane dell'Immacolata e auguro a tutti una santa domenica.